Mi piace qui perché mi danno sempre un premio ogni volta. Posso tenere, vero? Non sei convinto, no? Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui e poter proclamare la parola di Dio. Vorrei invitarvi ad aprire le Bibbie al Salmo 13. Lo leggeremo tutto e possiamo rimanere con le nostre Bibbie aperte sul Salmo 13 perché ci concentreremo su di esso e vediamo quello che il Signore vuole dirci attraverso di esso. Salmo 13. Fino a quando, o Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Guarda, rispondimi, o Signore, mio Dio. Illumina i miei occhi, perché io non mi addormenti del sonno della morte, affinché il mio nemico non dica l'ho vinto, e non esultino i miei avversari se io vacillo. Quanto a me, io confido nella tua bontà. Il mio cuore gioirà per la tua salvezza. Io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. Abbiamo anche il supporto di alcune foto, possiamo mettere la prima. Se volessimo riassumere il Salmo 13 con una frase, potremmo dire: l'esultanza dalla sofferenza sta ad un sospiro di distanza. Potrebbe essere una canzone. Riassume con una frase quello che vuole dire il salmista. E infatti questo salmo è una progressione. È una progressione che scopriremo questa mattina passo dopo passo. Le foto che vedete nello sfondo sono foto che abbiamo fatto io e mia moglie Norma quando siamo stati in vacanza recentemente e siccome erano particolarmente significative ho pensato di utilizzarle per aiutarci a illustrare meglio quello che è scritto nel Salmo 13. Qui vedete un sentiero, è un sentiero, un percorso che noi dobbiamo camminare, dobbiamo fare passo dopo passo. È bello che non si vede la fine. A me piacciono i sentieri che non fanno vedere dove si arriva, perché lasciano qualcosa di aperto, che noi dobbiamo scoprire. Davide scrisse questo salmo quando Saul, il re Saul, cercava di ucciderlo. Sapete che il re Saul fu il primo re di Israele, ma lui commise dei peccati, fu infedele di fronte a Dio. Allora il profeta Samuele lo rimosse da questo incarico e disse: io mi sono scelto un altro re. E questo nuovo re fu Davide. Davide non era ancora re, ma Saul lo era. E Saul era geloso di Davide, al punto di volerlo uccidere. E quando Davide si nasconde perché Saul lo sta cacciando, scrive questo salmo, il Salmo 13. E questo succedeva spesso perché Saul era alla caccia di Davide. Davide chiede a Dio ben quattro volte, fino a quando? Infatti era molto triste, Davide. Oggi noi diremmo che Davide era depresso. Depresso significa che noi ci sentiamo oppressi, perché siamo molto, ma molto tristi. Vorremmo addirittura morire. Ma Davide pregò il Signore, il sospiro. Davide credette che Dio non lo avrebbe lasciato e lo avrebbe salvato. E in questo modo Davide vinse la sua depressione, cantando e lodando Dio. Ma la domanda che voglio farvi oggi è: la sofferenza è un nostro nemico oppure un nostro alleato? Vedremo brevemente la realtà della sofferenza, come reagire alla sofferenza e come convivere con la sofferenza. Fino a quando? Inizia il Salmo, lo rileggiamo, i primi due versetti. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Notiamo che la grande sofferenza del salmista non è tanto per quello che lui sta attraversando, quanto dalla presunta assenza di Dio. La conseguenza è che Davide si ritrova solo, si sente solo, in balia dei suoi nemici. Sapete, la vita non è come una ricetta, che se seguita alla lettera otteniamo un piatto delizioso. Adesso abbiamo tante ricette su internet. Se noi le seguiamo alla lettera, di sicuro otterremo un piatto buonissimo, se seguiamo alla lettera. La vita non è così, perché noi possiamo essere delle brave persone, possiamo avere dei principi sani, dei principi biblici, possiamo aiutare il prossimo, ci possiamo comportare bene e rispettare gli altri, ma non è detto che in cambio otteniamo lo stesso, non è detto che saremo felici. La vita non è una ricetta. E come credenti non ci dobbiamo aspettare una vita tutta sorrisi e cose belle. Non possiamo pretendere una corona d'oro quando il nostro Salvatore ha ricevuto una corona di spine. Forse siamo abituati a vedere troppi film americani, a me piacciono molto le serie TV, per esempio, film marcati Hollywood, dove il finale è sempre bello, il cattivo muore, il buono vince e tutti vissero felici e contenti. Oppure noi abbiamo una visione troppo occidentale di Dio, che ci rende ricchi e ci rende belli, dimenticando che per la stessa identica fede nostra ci sono persone che ogni giorno vengono uccise o muoiono di fame. Nella parola di Dio si rivela un Dio universale, non occidentale, che non ha promesso una vita felice, esente da dolori. Noi possiamo felici, possiamo essere felici, ma nella sua parola non è scritto che noi saremo sempre col sorriso a 32 denti ogni giorno della nostra vita, ma ha promesso qualcosa di ben più importante e che ora vedremo. Il percorso che Dio sceglie per la nostra crescita spesso ci porta attraverso delle difficoltà, ma queste difficoltà ci aiutano a crescere, a maturare, a resistere a nuove difficoltà che potremo incontrare lungo il nostro cammino. Spesso noi ci preoccupiamo più del dovuto delle nostre preoccupazioni, dei nostri pesi, ed è una tentazione di tutti noi che quando un problema dura tanto, pensiamo che durerà per sempre, e coloro che sono stati senza gioia per tanto tempo pensano di essere senza speranza. Il bello è che il Signore ci vuole proprio lì, in quella situazione, nel mezzo della tempesta. Noi ci dobbiamo ricordare che il nostro Dio è un Dio controcorrente, che fa anche delle affermazioni paradossali e apparentemente senza senso. Ad esempio, lui dice che per vincere bisogna perdere. Chi lo dice adesso a Spalletti che per vincere bisogna perdere? Chi lo dice ad Allegri, allenatore della Juventus? A un qualsiasi allenatore di una squadra di calcio che per vincere bisogna perdere? Ma nella parola di Dio è così. Infatti è scritto che se tu perdi la tua vita per Lui, se tu rinunci alla tua vita per Lui, la salverai. Significa che se tu affidi la tua vita a Dio, tu la tua vita la conquisti. Oppure nella Bibbia è scritto che per guadagnare bisogna dare. Gesù a un certo punto disse ad un tizio che aveva incontrato: dà tutto quello che hai ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Non sono le cose materiali, noi dobbiamo dare per poter ricevere. Noi dobbiamo rinunciare a tutto perché il nostro tesoro non è qui, ma è custodito in cielo. Oppure è scritto: beati coloro che sono afflitti, perché riceveranno consolazione. Oppure che per comandare bisogna servire. Chi lo dice ai nostri politici questo? Che per comandare bisogna servire? Eppure Gesù, quando i suoi discepoli lottavano per chi si dovesse sedere vicino a lui, alla fine disse che se tu vuoi governare, se tu vuoi essere primo, devi essere quello che servi. E Gesù lo ha dimostrato con la sua testimonianza. E udite, udite, la sofferenza ha uno scopo. In 1 Pietro 5,10 è scritto che dopo che avrete sofferto per breve tempo, egli vi perfezionerà, lui stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Mettiamo la seconda foto. Questa siamo stati in montagna, si può capire facilmente dal paesaggio, bellissimo, Monte Baldo, diciamo, in Veneto, confine con il Trentino. ed era pieno di montagne, e la montagna ci insegna qualcosa, vedete la frase sopra? Dovete sapere che quando ho fatto il militare, io ho fatto il militare a Belluno, sono stato un anno in mezzo ai monti a camminare, e io abituato a Villa Borghese, tutta pianura, per me è stato veramente difficile. E noi abbiamo fatto un campo estivo dove ci alzavamo alle 3 di mattina, smontavamo la tenda, si saliva su per la montagna, ed era una fatica incredibile per me. Poi io non vedevo l'ora di arrivare sopra, perché sapevo che sopra, in cima alla montagna, mi potevo riposare, e poi il bello è che cominciava la discesa. Non è che la discesa fosse più facile della salita, ma ero più tranquillo. La salita era faticosa, si sudava, poi avevamo uno zaino di 30 kg sulle spalle, un fucile. Era una fatica incredibile per me. Sembrava che questa salita non finisse mai. Però sopra avrei trovato un rifugio e poi scendere sull'altro versante della montagna. E lì ho imparato una grande lezione: se vuoi scendere da una montagna, devi prima salirci. Se vogliamo godere della discesa, dobbiamo prima, diciamo, faticare e salire. Se vogliamo crescere spiritualmente, dobbiamo essere pronti anche a soffrire. Pronti a sacrificarci. Dopo la salita della sofferenza, Dio ci riserva la discesa della maturità, dell'esperienza. Ma prima dobbiamo salire, sapendo che questa salita non durerà per sempre, ma ha uno scopo, quello di fortificarci, di renderci forti. Dio ti chiama a dare un senso alla tua sofferenza. Io credo che qui in mezzo a noi non c'è nessuno che non soffra di qualcosa, di cose grandi, di cose piccole. Dio ci chiama a mettere a posto i tasselli della nostra vita. Noi spesso ci disperiamo, spesso vediamo sofferenza nella nostra vita e non riusciamo a capire il perché. Se non hai ancora sperimentato la gioia della salvezza, ti invito a riflettere sul Dio che vuole mostrarti il tuo amore e che non ti lascia solo nel dolore e nella prova, perché Dio è appunto in grado di mettere a posto tutti i pezzi della nostra vita se noi diamo priorità al suo piano. Ma di fronte alla sofferenza come reagiamo? E allora vediamo i secondi due versetti, 3 e 4 del Salmo 13. E qui il salmista dice: guarda, rispondi mio Signore, mio Dio, illumina i miei occhi, perché io non mi addormenti del sonno della morte, affinché il mio nemico non dica l'ho vinto, e non esultino i miei avversari se io vacillo. Cosa che trasforma la disperazione all'inizio del salmo in liberazione alla fine di esso? È la preghiera, che sta proprio in mezzo a questo salmo. Però la domanda è: qual è la vera preghiera? Qual è la preghiera che Dio ascolta? Qual è la preghiera che trasforma la disperazione in speranza, la disperazione in liberazione? È curioso mettere a confronto le preghiere che possiamo fare nel mondo, in ogni angolo della terra. E anche qui possiamo trarre delle indicazioni utili per la nostra vita. Ovviamente gli esempi sono delle generalizzazioni e a volte anche esagerate. Ad esempio, se noi fossimo americani potremmo pregare: Dio, benedici l'opera che io sto facendo per te. Se noi siamo europei potremmo pregare così: Signore, aiutami a trovare un parcheggio. Perché noi abbiamo tutto nella vita, non ci manca nulla. Allora preghiamo il Signore per un parcheggio. Io l'ho fatto, lo facciamo. Se siamo africani potremmo pregare così: Signore, provvedi al pranzo per me e per la mia famiglia. Perché magari stiamo soffrendo la carestia. Oppure se siamo asiatici preghiamo: Signore, proteggi la mia casa dagli eventi atmosferici. Vedete come la preghiera cambia a seconda di dove siamo nel mondo. Oppure se viviamo in Medio Oriente possiamo pregare: Signore, fa che io arrivi vivo questa sera, che la mia famiglia arrivi sana e salva questa sera, che domani mattina mi rialzi. Quale di queste preghiere è valida? Quella che facciamo in Europa, in America, in Asia, in Africa, in Medio Oriente? Per il Signore non c'è nulla di troppo piccolo né di troppo grande che non possiamo chiedere a Lui. Ma a volte io mi sento piccolo piccolo quando prego il Signore per un parcheggio, quando ci sono credenti come me, con la mia stessa fede, che non sanno se arriveranno il giorno dopo vivi, affamati, perché sono perseguitati, o non sanno se moriranno di fame. Credo che noi dovremmo ringraziare il Signore dalla mattina alla sera solo per il fatto di essere nati e di vivere in Italia. Indipendentemente però dalle nostre richieste, qual è la preghiera che ci fa crescere e andare avanti nelle difficoltà? Quella che ottiene risposta? No. Noi non possiamo misurare le nostre preghiere dalle risposte che noi otteniamo. Ma è la preghiera che ha fatto Gesù. Gesù, nel culmine della sua sofferenza, disse al Padre: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Questa è una preghiera che riflette la comunione che dobbiamo avere con Dio. Solo se conosciamo il Signore, se gli abbiamo dato modo di lasciarsi rivelare nel nostro cuore attraverso la sua parola, la nostra supplica sarebbe, al di là delle richieste che facciamo, una dichiarazione di fiducia in Dio. Una fiducia illimitata in colui che, nonostante quello che ci succede intorno, è sempre al controllo e conduce ogni cosa per il nostro bene e soprattutto per la sua volontà. A volte questa volontà è misteriosa, ammettiamolo, ma è così forte da vincere ogni dubbio e alla fine rivelarsi sempre giusta. Se noi leggiamo per esempio Isaia, c'è un passo in cui è scritto, è una promessa: quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. È molto bello, c'è anche un canto che facciamo nelle nostre chiese. Dio non ha detto non dovrai attraversare le acque, ha detto tu attraverserai delle acque, ma io sarò con te in quel momento. Questa è la grande promessa che Dio ci fa e che vale ogni giorno, soprattutto quando siamo nei momenti difficili. Non ha detto che ci esaudirà, ma ha detto che sarà con noi. Dobbiamo mettere un'altra foto? Questa è una foto che abbiamo trovato, sapete, in montagna si fanno le passeggiate, si sale su, e ci sono i percorsi di questo tipo, dove indica, per esempio, Monte Telegrafo era la direzione del rifugio da raggiungere in questo caso. Però c'è stato qualcuno che ha scritto una frase, non prendiamola alla lettera, però è stato bello perché ha scritto: Dio c'è e ti vuole bene, sempre. E c'è un cartello che indica un percorso. Davide chiede a Dio di illuminare i suoi occhi. Chiede cioè di avere la saggezza divina o la capacità di vedere il punto di vista di Dio nei suoi bisogni. Illumina i miei occhi affinché possa vederti nel buio. E noi le frecce, noi abbiamo bisogno di queste indicazioni nella nostra vita. E noi le dobbiamo chiedere a Dio, perché Dio ci può guidare, non noi stessi. Davide chiede: illumina. Vi ricordate chi si illuminò a un certo punto? Mosè. Perché il volto di Mosè si illuminò? Non ho sentito? Era la presenza di Dio per tantissimi giorni. È stata la presenza di Dio, ha ricevuto le tavole della legge. E quando scese, lui non si accorse che il suo volto era illuminato. Era così illuminato che il popolo aveva paura ad avvicinarsi a lui. Stette su insieme a Dio senza mangiare né bere. Si nutriva soltanto della sua presenza e della sua parola. E questo ha fatto la differenza. Il suo volto era illuminato. Noi dobbiamo chiedere a Dio di illuminare la nostra vita. Aspettare, lo so, è sempre difficile, soprattutto quando le nostre preghiere restano inesaudite, restano senza risposte. Chi è allora il nemico che può godere di questa situazione, come abbiamo letto? Forse siamo noi stessi. È facile pensare che Dio ci ha abbandonato. Soprattutto quando arriva la notte, nel giorno non ci pensiamo, però quando arriva la sera ci mettiamo a letto, iniziano i nostri pensieri e ci assale l'angoscia. È facile scoraggiarci quando aspettiamo, come il salmista, che Dio risponda alla nostra stessa preghiera che facciamo giorno dopo giorno. Allora magari ci convinciamo che non ce la possiamo fare. Chi può essere un altro nemico che gode di questa situazione? Forse può essere Satana, che ci suggerisce che Dio ci ha dimenticato e che le cose non cambieranno mai. Allora siamo tentati di cadere nella sua trappola. Perché continuare a leggere la sua parola? Perché stare insieme ai fratelli? Perché pregare? Ma è proprio in questi momenti che noi dobbiamo mettere in pratica i principi biblici, come la preghiera, quando aspettiamo. Perché queste sane abitudini ci aiutano a rimanere fermi nell'amore di Dio e diventare sensibili al suo spirito. Tutti i figli di Dio attraversano momenti di frustrazione a causa di preghiere non risposte. Ma le scritture ci forniscono un rimedio a questo dilemma. Un'altra foto? I problemi non ci devono buttare a terra, ma sulle nostre ginocchia. Il rimedio biblico alla nostra attesa è la preghiera. Come Mosè noi siamo chiamati a stare con Dio. E stare con Dio significa pregarlo, avere comunione con Lui, conoscerlo attraverso la sua parola, costantemente. Il Salmo 13 illustra questa liberazione che cresce nel mezzo della preghiera, tramite la preghiera, e mentre Davide ha un problema. Davide chiede 4 volte dove sei, per quanto tempo gli chiede. Alla fine però capisce che la sua prospettiva non è quella divina, allora chiede a Dio di illuminarlo, così che possa avere la forza di resistere. Davide redirige il suo cuore verso la fiducia nell'amore di Dio, che non viene mai meno, perché lui sa che Dio è fedele. E quindi con una nuova prospettiva, Davide ora canta finalmente della bontà del Signore, come adesso vediamo. I problemi non ci devono portare alla disperazione, ma alla preghiera. Non ci devono buttare a terra, ma sulle nostre ginocchia. La sofferenza è lo strumento principe che Dio usa per parlare ai cuori delle persone. A queste persone qui manca la terra sotto i piedi. E tu oggi potresti essere una di queste persone. Dio ti sta parlando in questo momento. Quando tu non sai dove poggiare i tuoi piedi, quando ti senti mancare la terra sotto i piedi, Dio è lì e ti sta dicendo che Lui vuole stare con te, se tu lo ricevi nella tua vita. Può dare un senso alla sofferenza, può rimettere a posto i cocci della tua vita e ricominciare da capo. E adesso vediamo come convivere con la sofferenza. Vediamo gli ultimi 2 versetti. Quanto a me, dice Davide, il Davide che disse prima, fino a quando? Adesso dice, quanto a me, io confido nella tua bontà. Il mio cuore gioirà per la tua salvezza, io canterò al Signore perché mi hai fatto del bene. Qui abbiamo visto una progressione dalla tristezza alla gioia, ma Dio non ha risposto. Dio non l'ha liberato in quel momento. Questa trasformazione non avviene appunto perché Dio ha risposto, essa avviene perché è soddisfatta l'esigenza fondamentale del salmista, cioè lui trova di nuovo gioia e contentezza in Dio. Alla fine lo scoraggiamento del salmista si trasforma in gioia, in quanto la sua fede si basa sulle caratteristiche del Signore, il suo amore immutabile, il suo intervento che salva, la sua grande bontà. È facile cantare al Signore quando risponde alle nostre preghiere, quando va tutto bene. È un po' più difficile farlo quando siamo nelle difficoltà. Vi ricordate il popolo di Israele, quando aveva gli egiziani nei calcagni e doveva attraversare il Mar Rosso? Quando attraversò il Mar Rosso e gli egiziani furono seppelliti dalle acque, erano sani e salvi, allora cantarono al Signore. Questo episodio potremmo intitolarlo così, il canto giusto ma sul lato sbagliato. Sarebbe stato molto meglio se il popolo di Israele avesse cantato al Signore prima di attraversare il Mar Rosso e prima di essere salvo. È facile dopo, no? È tutto bello, siamo salvi, cantiamo. Davide invece ha cantato prima. Prima che il Signore lo liberasse, neanche sapeva se il Signore l'avesse liberato, ma lui cantava. Davide ha cantato prima, Davide l'ha fatto. Il segreto della pace è portare ogni preoccupazione a Dio. Anche se il dolore continua, la gioia ritornerà. Dobbiamo cantare ricordandoci quello che Dio ha fatto per noi fino ad oggi, come ha fatto Davide. Io canterò al Signore perché Egli mi ha fatto del bene. Davide esprime la sua fiducia in Dio anche se non ha ancora sperimentato la liberazione. Parliamo di un paio di esempi. Giuseppe, nell'Antico Testamento. Giuseppe fu condotto in Egitto come schiavo dai suoi fratelli e fu arrestato ingiustamente. Rimase in carcere. Però leggiamo che il Signore fu con Giuseppe. Gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Infatti Giuseppe rimase in prigione e diventò un responsabile all'interno della prigione perché Dio stava con lui. Ma Giuseppe non fu liberato dalla prigione, rimase in prigione. Dio benedì Giuseppe nella prigione, non fuori, anche dopo la prigione, ma in quel momento lo benedì mentre stava in prigione. E Giuseppe rimase in carcere per tanti anni. Ci possiamo trovare in qualsiasi situazione, all'ospedale, in cella, nella malattia, in un paese lontano da casa, oppure prigionieri dei nostri stessi pensieri. Non importa dove siamo, quanto sta durando la nostra permanenza in un luogo apparentemente lontano da Dio, la sua misericordia e la sua fedeltà sono ancora in grado di raggiungerci. Dio ci protegge, Dio ci sostiene e provvede a noi anche quando sembra che nessuno possa farlo. Dio è presente anche quando sembra che non c'è. Oppure vogliamo parlare di Paolo, l'apostolo Paolo, e la sua spina nel fianco. Lui pregò diverse volte al Signore di liberarlo da questa spina nel fianco, che magari era una malattia, un'infermità. Eppure Paolo dice, egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Le preghiere di Paolo non lo liberarono da questo dolore. Mi risulta che Paolo sia caduto in depressione, che sia caduto nell'autocommiserazione, che si sia sentito una vittima, che abbia abbandonato la fede perché Dio non ha esaudito la sua richiesta, che abbia smesso di pregare magari. Nulla di tutto questo. L'apostolo Paolo era cosciente del fatto che Dio sapeva dove si trovava in quel momento, che lo voleva in quella situazione in quanto aveva uno scopo per lui. Voleva che Paolo realizzasse tre verità nella sua vita, ma Dio vuole che noi realizziamo queste tre verità anche nella nostra vita oggi, e cioè che la grazia di Dio ci basta, che la sua potenza si dimostra perfetta nella nostra debolezza e che quando siamo deboli allora siamo forti. Non dobbiamo mai sentirci autosufficienti, perché quando noi siamo deboli, quando noi soffriamo, noi siamo chiamati, ci sentiamo spinti a dipendere da Dio, ci rivolgiamo a Lui. Mai sentirci autosufficienti, ma dobbiamo essere Dio dipendenti. Il salmista aveva infatti un rimedio, si concentrava su tutto quello che lui conosceva dell'amore di Dio, ricordando a se stesso le benedizioni del passato e deliberatamente lo dava a Dio, che non lo avrebbe dimenticato. Cosa impedisce a noi di fare la stessa cosa oggi? C'è un modo più attuale di dimostrare questo. C'è una sorella nella fede molto anziana che al tempo, quando era più giovane, suonava gli inni al pianoforte in chiesa. Però la vecchiaia, la demenza senile, la malattia le ha fatto dimenticare tutti i ricordi belli che aveva, se li è dimenticati. E quando viene chiesto al figlio, cioè, come sta tua madre? E lui ha detto, mia madre soffre, è vero, però quando si mette al pianoforte, senza guardare gli spartiti, suona questi inni meravigliosi al pianoforte e dimentica tutto il resto. Dimentica tutto. Questa storia ci insegna che nonostante quello che ci succede intorno, quando siamo alla presenza di Dio, ci ricordiamo solo della sua bontà, dimenticando tutto il resto. E c'è un episodio nell'Antico Testamento che ci aiuta a capire questo. Quando i sacerdoti e i cantori erano tutti riuniti nel Tempio di Dio a lodarlo. Ed è scritto così, mentre dico quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano come un solo uomo, fecero udire all'unisono la voce per lodare e per celebrare il Signore, la casa del Signore fu riempita di una nuvola. I sacerdoti non poterono rimanervi per svolgere il loro servizio a causa della nuvola, poiché la gloria del Signore riempiva la casa. È un episodio curioso ed è una manifestazione speciale della presenza di Dio, che però vale anche per noi oggi. Noi possiamo imparare una lezione da questo. Quando la nuvola di Dio riempì il Tempio, il popolo e i sacerdoti non potevano vedere nessun'altra persona e nessun altro oggetto, ma solo ed esclusivamente la presenza di Dio. Cosa ci insegna a noi oggi questo? Che lo scopo della nostra adorazione è arrivare ad un punto in cui non vediamo niente, nessun altro, perché siamo totalmente presi da Dio. Questo è lo scopo della nostra lode, vedere solo il Signore. Questa è una responsabilità di chi conduce la lode, portare il popolo di Dio a far vedere soltanto la presenza del Signore, far vedere soltanto Lui. Mettiamo un'altra foto. In montagna si trovano dei bei balconi, i balconi in Tirolo sono più diffusi, no? Con questi fiori che arricchiscono le case, belli, colorati. Però sapete che i fiori per crescere hanno bisogno dell'acqua, anche dell'acqua. E quando c'è un acquazzone, ad esempio, questi fiori li troviamo con la testa giù, perché l'acqua li ha colpiti pesantemente. Sono bagnati, sono zuppi. Ma il giorno dopo li ritroviamo più dritti di prima. Sapete perché? Perché la stessa acqua che li ha colpiti, che li ha bagnati, scivola lungo le foglie, si immerge nel terreno e poi risale lungo lo stelo, ricca di sostanze nutritive, e dà la forza ai fiori di tornare dritti, più dritti di prima. A volte noi pensiamo che la pioggia sia qualcosa di negativo, ma chiunque abbia sperimentato la siccità sa che la pioggia è una benedizione. Essa nutre la terra per il beneficio sia dei giusti che degli ingiusti, e Dio dice che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Non siamo noi a decidere. Anche quando le tempeste della vita ci colpiscono così forte che siamo con la testa giù, sembra che da un momento all'altro queste tempeste ci possono spezzare, la pioggia non è un nemico. È Dio che lo permette per renderci più forti. Usa l'acqua che ci colpisce all'esterno per farci crescere all'interno, così che possiamo resistere e crescere. Quando siamo colpiti dalla siccità spirituale, Dio è pronto a inondarci con la sua pioggia torrenziale per farci ricominciare da capo. E forse oggi è il momento per te di ricominciare da capo. Dio è sempre pronto, ancora più forte di prima. La tempesta che minaccia di distruggerti è usata da Dio per fortificarti. Questo stesso Dio che usa le tempeste per fortificarci ti sta chiamando, vuole mostrarti la sua potenza, vuole rivelarti a te tramite la sua parola. Lascialo agire nella tua vita e ti benedirà nella situazione in cui ti trovi. In Matteo è scritto: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Le parole di Gesù ci danno coraggio nelle situazioni difficili. Possiamo ancora trovare fiducia nell'immutabile carattere di Dio, nella sua sovranità e nelle sue promesse. Se stai attraversando un'esperienza devastante, Dio può fare la differenza tra disperazione e speranza. Lui non ti abbandona alle tue circostanze. Puoi scegliere con fiducia la speranza che la sua eterna parola ti assicura del suo infallibile amore. Noi leggiamo la parola di Dio e lì troviamo un Dio meraviglioso. In conclusione, abbiamo letto questo salmo. Cosa bisogna fare? Quando ti senti triste, ti senti depresso, vorresti morire, ricordati il salmo 13. Racconta a Dio che ti senti triste. Chiedi il suo aiuto, poi digli che credi che Lui risponderà. E ricordati che il suo amore non viene mai meno. Se però senti nel tuo cuore che questo non è il tuo Dio, questo è il momento di riceverlo nella tua vita, di far diventare questo Dio il tuo papà, il tuo padre. Mettiamo un'ultima foto. Questo è Gary Carter, è un famosissimo giocatore di baseball. Noi siamo amanti del calcio, quindi non seguiamo tanto gli sport americani. Era un ricevitore ed è entrato addirittura nella Baseball Hall of Fame, che celebra i migliori giocatori di baseball di tutti i tempi. Era anche un credente, un figlio di Dio. E durante i suoi 19 anni di carriera ha sempre tratto dalla sua fede la forza e il coraggio per giocare e competere ad alti livelli giorno dopo giorno. Nel 2011 muore, 2012, muore a seguito di un cancro al cervello, all'età di 56-57 anni. In un articolo del Wall Street Journal, un giornalista chiamato Andrew Clavan racconta come questo Carter cambiò la sua vita. Verso la fine degli anni Ottanta questo giornalista arrivò al punto in cui voleva uccidersi. Era devastato dalle sue esperienze, meditava il suicidio. Poi gli capitò di ascoltare Carter in un'intervista. Un'intervista che fece subito dopo una gara in cui la sua squadra, i New York Mets, vinsero grazie anche a lui, che correva, nonostante avesse le ginocchia rovinate. E allora il giornalista chiese a Carter: ma come hai fatto a correre nonostante c'hai tutte le ginocchia rovinate? E la risposta di Carter sconvolse letteralmente questo giornalista. Carter disse, a volte bisogna saper giocare anche quando si sta male o si sente dolore. Questa semplice frase aiutò Clavan, il giornalista, a uscire dalla depressione. Pensò: ce la posso fare anche io. Incoraggiato trovò speranza e più tardi divenne anche lui un figlio di Dio. Dietro l'affermazione di questo giocatore di baseball c'è una verità che viene dal libro delle Lamentazioni, scritte da Geremia. Non possiamo affrontare la sofferenza, il dolore, le difficoltà. Noi siamo chiamati anche a soffrire, a vedere queste cose, ma non siamo chiamati a buttarci sull'autocommiserazione. Lo stesso Dio che permette la nostra sofferenza ci inonda con la sua compassione. In Lamentazioni è scritto: il Signore infatti non respinge per sempre, ma se affligge ha pure compassione secondo la sua immensa bontà. Con l'amore di Dio che ci solleva, che ci sostiene, anche noi ce la possiamo fare. Possiamo continuare a giocare anche con il dolore. Se Dio non ci risparmia dalla sofferenza, di sicuro ci dà la grazia per sopportare questa sofferenza. Come abbiamo detto, le Lamentazioni furono scritte da Geremia. Geremia fu testimone dell'invasione di Gerusalemme da parte dei babilonesi. Scrisse le sue osservazioni in un diario, appunto il libro delle Lamentazioni. Nonostante questi tempi difficili, il profeta trovò speranza nel cuore di Dio e disse, Lamentazioni 3, 22, 23, è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina, grande è la tua fedeltà. In vari momenti della nostra vita possiamo anche noi sperimentare dei disastri, degli eventi ostili che entrano a forza nelle nostre esistenze, ma questi tempi non durano per sempre. E come Geremia, la nostra migliore ancora di salvezza, la nostra migliore ragione di speranza a cui possiamo aggrapparci è la fedeltà e l'intervento del nostro Padre Celeste. Vorrei invitarvi, chi lo vuole fare, a prendere questi versetti di Lamentazioni 3, 22 e 23. Magari possiamo farci una scritta oppure un poster da mettere in camera da letto, oppure davanti allo specchio del bagno. Vogliamo che queste parole siano le prime parole che noi leggiamo quando ci svegliamo. Perché è scritto che ogni giorno le compassioni di Dio si rinnovano. Ogni giorno. Quindi quando apriamo i nostri occhi, vediamo, Signore grazie, le tue compassioni si sono rinnovate anche per me. Deve essere la prima cosa che noi vediamo con i nostri occhi quando inizia il nuovo giorno. Ed è questo che rende ogni giorno speciale e degno di essere vissuto. Perché le compassioni di Dio si rinnovano ogni giorno. Grande è la sua fedeltà. Amen.